Andiamo adesso alla seconda parte con le notizie a carattere regionale e locale. In primo piano la visita ufficiale del Premier Matteo Renzi in Sicilia. Il Premier ieri mattina a Catania, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza Graziano Del Rio, dopo aver visitato gli stabilimenti Working Capital di Telecom Italia e l'azienda Condorelli di Belpasso, ha incontrato gli amministratori al Palazzo degli Elefanti, dove è stato accolto dal sindaco Enzo Bianco. La mia non vuole essere una passerella, ha sottolineato Renzi, ma un tentativo di portare avanti le cose iniziate e di fare un punto. Occorre restituire speranza alle comunità. Un disoccupato per un sindaco, ha aggiunto, non è un dato Istat, ma un dramma personale e familiare che conosce personalmente. Parole di speranza per il Premier e per il lavoro. Gli occupati stanno aumentando, con più di 100.000 occupati da febbraio. Ma non basta, siccome negli anni precedenti si è perso 1 milione di posti di lavoro, per riuscire a recuperare c'è ancora tanto lavoro da fare e lo faremo. Occorre guardare il bicchiere mezzo pieno, ha ancora affermato, perché gli occupati stanno aumentando, anche se di poco, rispetto a quello che vogliamo. Firmato ieri dal Presidente della Regione Rosario Crocetta il piano straordinario di emergenza rifiuti, dopo i provvedimenti che hanno interessato la discarica Oikos di Motta Sant'Anastasia e Tirreno Ambiente di Mazzarrà e la chiusura della Catanzaro di Siculiana. Il piano prevede l'utilizzo di 30 giorni di tutte le discariche disponibili attualmente in Sicilia, conferendo quantitativi sopportabili. Nei prossimi giorni, ha precisato Crocetta, il governo regionale intende approntare un piano più dettagliato per un uso ottimale di tutte le discariche e l'eventuale messa in esercizio di discariche già esistenti che potrebbero essere riavviate con piccoli interventi. La Sicilia è la regione con più disoccupati d'Italia e quanto emerge dalle rilevazioni dell'Istat su occupati e disoccupati nel terzo trimestre del 2014. Nell'isola a ottobre di quest'anno il tasso di disoccupazione è salito al 21,2%, più 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2013, con uno stacco di 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale, 11,8%, e risulta più alto della media del Mezzogiorno, 19,6%, peggio fa solo la Calabria. L'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle nel dicembre 2013 alla scorsa legge di stabilità trova piena attuazione per dare la possibilità agli enti locali la possibilità di richiedere l'8 per mille da destinare alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico ed all'efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici e pronto. A comunicarlo la deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Marzana, che nell'esprimere la sua soddisfazione afferma, dopo che lo scorso 23 luglio in Consiglio dei Ministri era stato approvato in forma provvisoria il decreto presidenziale e dopo il parere favorevole delle commissioni parlamentari di merito, continuava a tardare l'approvazione definitiva del regolamento e la firma del Presidente della Repubblica. Il 26 novembre è arrivato l'ultimo tassello, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2014, numero 172, che adegua il regolamento sulle modalità di accesso all'8 per mille dell'IRPEF a gestione statale, introducendo la categoria dell'edilizia scolastica e fissando al prossimo 15 dicembre il termine per la presentazione della domanda da parte degli enti locali per accedere alle risorse. Adesso che i regolamenti procedurali e i moduli sono stati aggiornati, conclude la Marzana, tocca agli enti locali individuare gli interventi da realizzare ed inoltrare la richiesta per accedere ai fondi previsti. Considerate le scarse risorse destinate dal governo all'edilizia scolastica e le condizioni in cui versano molti edifici, questa possibilità diventa preziosa per garantire la sicurezza degli studenti e il miglioramento degli ambienti di apprendimento. Convegno dell'ANCE Palermo è stata l'occasione per discutere del futuro dell'edilizia e dell'urbanistica in Sicilia, alla presenza di assessori regionali, vertici ed associati. La tavola ha visto un acceso dibattito sulle condizioni attuali e le speranze di ripresa dell'edilizia in uno slalom tra spese e mancata spesa per fondi comunitari e la rigidità del patto di stabilità che, tra gli altri problemi, ha fortemente penalizzato l'imprenditoria del settore delle costruzioni. Agricoltura, 30 paesi firmano dichiarazione di Palermo. Nel corso della Kermesse palermitana, i paesi hanno adottato un documento che prevede la promozione della crescita nelle aree rurali dell'innovazione, la ricerca e lo scambio di esperienze per lo sviluppo dell'agricoltura, per la lotta agli sprechi, per prendere misure adeguate ai cambiamenti climatici e per la promozione della dieta mediterranea. Nel documento si sottolinea come il 2015 sarà un anno cruciale per l'agenda internazionale mediterranea, in particolare per la concomitanza di diversi eventi mondiali, tra cui l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile post 2015, l'Expo di Milano sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, la 21ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'11ª riunione sul protocollo di Kyoto che si terrà a Parigi. Il commissario ad acta della provincia regionale di Siracusa, oggi libero consorzio comunale, Nicolò Lauricella, ha approvato il bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche dell'ente, una manovra da 125 milioni di euro. Tra gli atti approvati anche la rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. A Pozzallo sono 7 le persone, tutte egiziane, fermate dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, perché ritenuti l'equipaggio del peschereccio salpato dalla Turchia, sul quale viaggiavano 252 migranti, compresi molti minorenni e alcuni neonati arrivati ieri. Il provvedimento della Procura di Ragusa ipotizza il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza, su delega della Corte dei Conti, ha acquistato negli uffici dell'assessorato regionale al bilancio i documenti sui compensi aggiuntivi percepiti dai burocrati che hanno incarichi in altri enti. Nel mirino il segretario generale Patrizia Monterosso e la dirigente del lavoro Anna Rosa Corsello, che ritenendo di non essere soggette a vincoli di una legge del 2010 non hanno restituito le indennità percepite. L'indagine partita da un esposto dell'assessorato si estende anche ad altri dirigenti con doppia retribuzione. È giallo a Ragusa, una infermiera Daniela Di Natale, 51 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Corso Italia. Lavorava all'ospedale Arezzo ed era specializzata in sala operatoria. La tragica scoperta è stata fatta dal figlio, allertato dai sanitari dell'ospedale Arezzo e dai colleghi della donna, la quale non si era presentata al lavoro ed era attesa in sala operatoria per svolgere le sue mansioni di ferrista. Alcuni dettagli del ritrovamento del cadavere non convincono però i carabinieri che sono intervenuti, chiamati dal figlio. Sul posto, oltre al medico legale Giuseppe Iuvara, è arrivato anche il sostituto procuratore Marco Rota. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per cercare di risalire alle cause della morte della donna, non tralasciando alcuna ipotesi. Si dovrà capire se il decesso dell'infermiera sia avvenuto per cause naturali. La Guardia di Finanza di Siracusa, in collaborazione con i colleghi della Tenenza di Noto, ha sequestrato giochi pirotecnici illegali per un peso di circa 70 kg, composti da oltre 8.600 tra razzi esplodenti, batterie e petardi, tutti potenzialmente pericolosi per gli eventuali incauti acquirenti. La merce, priva di qualsiasi certificazione idonea per essere commercializzata, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro in un garage del centro abitato di Porto Palo di Capopassero. Il soggetto di origine ragusana è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per la violazione inerente al commercio abusivo e l'omessa denuncia di materiale esplodente. Ispica Maurizio Franzò non sarà il quarto candidato aspirante sindaco alle primarie del Partito Democratico per motivi di regolamento. Auspica eventuali primarie di coalizione, ma la probabilità sarà davvero remota. Si candiderà comunque a sindaco competente alla tornata elettorale della prossima primavera, sostenuto probabilmente da 4 liste civiche, prima fra tutte Rinascita Ispicese, contando sul supporto di Franco Rovetto, di Lucia Franzò e Serafino Arena. Rosolini. Dovrebbero essere questi gli ultimi giorni di passione per commercianti e artigiani rosolinesi, le cui attività insistono lungo viale Paolo Orsi, il tratto di strada della ex statale 115, chiusa da mesi per via dei lavori del cavalca ferrovia. La ditta che sta eseguendo i lavori, infatti, nei primi giorni della prossima settimana, completerà i lavori di asfalto nel tratto interessato, anche se su una carreggiata ristretta, per cui subito dopo dovrebbe essere emanata l'apposita ordinanza di apertura. Un sospiro di sollievo dunque non soltanto per gli operatori economici ma anche per tutti i cittadini di Rosolini indignati per questi lavori che hanno spaccato in due la città. Rimaniamo in tema di traffico stradale, ricordiamo che a Rosolini, per via dei lavori in corso per la sistemazione di riorganizzazione e potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche del centro abitato ed eliminazione della voragine Piazza Padre Pio, intervento SR 187, proseguono per via Gonzaga, interessando anche il tratto compreso tra le vie Galileo e Rapisardi, dove è in vigore una ordinanza del comandante della Polizia Municipale, dottor Orazio Agosta, con la quale è stato disposto fino a conclusione dei lavori il divieto di transito nella corsia di via Gonzaga nel senso di marcia da via Rapisardi a via Galileo lato sud. Il doppio senso di marcia con divieto di fermata ambo i lati dalle ore 00 alle ore 24 nella restante corsia di via Gonzaga nel senso di marcia da via Galileo a via Rapisardi lato nord. La deviazione del percorso autobus di linea in transito da Rosolini provenienti da Noto che proseguono in direzione Ispica nel periodo dal 25 novembre al 4 dicembre 2014 a causa dei lavori di scavo all'intersezione di via Galileo con via Gonzaga. Seguiranno quindi il seguente percorso: viale della Libertà, viale Aldo Moro, piazza degli Angeli, via Rimembranza, via Sant'Alessandra, via Ronchi. Le fermate previste in via Galileo e in via Canova verranno effettuate in piazza degli Angeli e in piazza Corrado Frasca. Alimentazione e salute è il tema di un convegno promosso dall'Associazione Sportiva Pietro Guarino di Rosolini che si tiene oggi presso il Cineteatro Santa Caterina a partire dalle ore 17. Scopo del convegno, spiegano gli organizzatori, è quello di far conoscere i principi fondamentali della medicina sportiva e le problematiche dello sport praticato a livello agonistico e amatoriale. Al convegno interverranno il dottor Michele Rosa, medico sportivo e dietista dello sport, il dottor Emanuele Bocchieri, medico sportivo specialista in traumatologia dello sport e il dottor Antonino Di Gregorio, medico sportivo specialista in ecografia vascolare. A coordinare i lavori il presidente dell'associazione Salvatore Aprile. Concludiamo con lo sport, campionato di eccellenza Girone B, gioca in trasferta il Rosolini di mister Orazio Trombatore sul difficile campo di Mirazzo. Una gara dura per la quale Granata dovranno fare a meno di due pedine essenziali come Martinez e Calabrese, un gap che si spera i Granata sapranno colmare ed affrontare l'impegno nel migliore dei modi, nella speranza di portare a casa un risultato positivo. Andiamo adesso al quadro completo della 13ª giornata. Acireale Giarre, San Pio X, Città di Messina, Scordia Castelbuonese, Siracusa e Gea Virtus, Modica Calcio Taormina, Paternò Città di Vittoria, Milazzo Città di Rosolini. È tutto anche per questo appuntamento. Una buona serata a tutti, buon fine settimana. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.